Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo lunedì 8 marzo. Una giornalista spagnola imbarcata sull'aereo del Papa durante il viaggio verso l'Iraq ha regalato a Francesco un listino dei prezzi dell'ISIS che veniva affisso alle porte delle botteghe e delle moschee, un listino dei prezzi di vendita di donne rapite, stuprate, poi vendute, prezzi che peraltro variavano a seconda dell'età, della religione, dell'etnia. Ad accogliere il Papa in Iraq potremmo dire che c'era anche una legge, una nuova legge la cui approvazione sarebbe stata accelerata proprio o anche dalla sua visita, la prima sulle yazite, sulle donne yazite violate. Proprio loro oggi, alcune di loro incontreremo virtualmente, andremo nel giardino delle ragazze yazite a Duoc, città di transito nelle praterie del Kurdistan iracheno. Sono state rapite dall'ISIS, oggi coltivano fiori, piante, fragole, hanno venduto già l'80% dei raccolti e sono protagoniste di quella che oggi chiameremmo con una parola in voga una storia di resilienza. Dai loro piccoli commerci, che contribuiscono anche alla ripresa dell'economia locale, andremo poi alle sfide che attendono una donna il cui slogan, il cui motto è risuscitare la WTO, l'organismo che dovrebbe governare gli scambi internazionali, le relazioni commerciali planetarie, diventato quasi irrilevante in epoca recente. Lei si chiama Ngozi Okonjo-Iweala ed è forse chiamata a fare la storia, così come altre donne che oggi si trovano ai vertici del mondo. Donna, nera, africana, economista, ex ministra delle finanze nel suo paese, la Nigeria, 25 anni alla Banca Mondiale, è la dimostrazione che qualcosa è cambiato. Dunque lunedì 8 marzo anche dalle reti sociali monitorate da Giulia De Luca avremo segnali e indicazioni. Voi state con noi anche scrivendoci un messaggio al 335-56-34-296.
E qui tra i tanti che hanno sofferto non posso non ricordare gli yazidi, vittime innocenti di insensata e disumana barbarie, perseguitate e uccise a motivo della loro appartenenza religiosa e la cui stessa identità e sopravvivenza è stata messa a rischio.
E lo sentivate Papa Francesco parlare degli yazidi. Dopo due anni è stata approvata proprio alla vigilia del viaggio del Papa il primo riconoscimento legale, potremmo dire, delle vittime di Daesh a tutela delle minoranze yazide, sia anche cristiana, turkmena, shabak. Io saluto subito Laura Silvia Battaglia, che è collegata con noi dall'Iraq. Buongiorno Laura.
Buongiorno Anna Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3.
Voce di Radio 3 Mondo, giornalista esperta di Medio Oriente, in particolare proprio dell'Iraq in cui si trova, in cui ha seguito il Papa. Intanto Laura, dove ti trovi in questo momento?
Mi trovo esattamente a Duoc, quindi proprio nella località che citavi prima, dove si trovano queste donne, ma non sono solo donne, sono anche uomini yazidi che hanno aperto un progetto, come tu dicevi prima, di resilienza, esattamente in una località che è un campo, che si chiama Essian Camp, che è un luogo dove di fatto vivono da alcuni anni, cioè da quando sono ritornati chi è potuto ritornare dal genocidio compiuto da Daesh, dallo Stato Islamico.
E la storia che stai raccontando è proprio una di quelle che vengono portate a esempio in questi giorni per illustrare, se possiamo dire, proprio una pagina che è stata girata, insomma, è un esempio che viene spesso citato, è una esperienza che viene svolta anche o soprattutto, credo, grazie ai soldi della cooperazione italiana, Laura.
Sì, è un'esperienza che è stata portata avanti con interventi dell'AICS, ma soprattutto c'è una ONG italiana che è l'AVSI, che si è fatta promotrice di questi aspetti, si parlava appunto e si parla proprio in questo progetto di resilienza socio-economica delle donne vulnerabili per fornire accesso a reddito e forme di coesione sociale, per cui si tratta di un progetto che inizialmente è stato portato avanti anche per altre etnie, in particolar modo per siriani che comunque si trovano in territorio iracheno, ma il punto interessante è quello di riportarli alla filiera agricola, quindi riportarli a lavorare per poter produrre, per poter vendere. E in questo caso la cosa sorprendente è che stiamo parlando di circa 70 donne e di 10 uomini che sono tutti in questo campo, nelle Sian Campo, sono tutti dispersi dalla guerra avvenuta in passato e che hanno prodotto in 8 serre una grande quantità di fiori, come dicevi prima l'80% di questi fiori è stato già venduto, quindi rimane in questo momento posso vedere soltanto una serra, ma hanno sostituito adesso i fiori con le fragole, quindi oltre cose belle da vedere anche delle cose buone da mangiare e sempre belle da vedere. E poi oltre ai fiori ci sono anche i funghi, e questo è un aspetto poco conosciuto. Hanno prodotto 6 tonnellate di funghi, si chiama un fungo particolare, si chiama oyster, e poi dal prossimo anno, o meglio, possiamo dire da aprile, partirà un nuovo ciclo di produzione. Quindi è un'attività che sta dando degli ottimi risultati anche in termini di income, insomma, in termini economici per questa comunità.
Dunque è davvero un nuovo ciclo di vita a tutti gli effetti legato all'elemento vitale per eccellenza, la terra. Torneremo nel giardino, come l'abbiamo chiamato, nel campo, nella serra delle ragazze yazite. Laura, abbiamo introdotto la trasmissione parlando di questa nuova legge finalmente approvata, giaceva in Parlamento da 2 anni. Che cosa cambia? E molti ci vedono un po' la base legale di una storia di giustizia futura, insomma, anche se forse lontana.
Sì, questa legge è stata portata avanti dal 2019 dal presidente Barham Saleh proprio per l'area del Sinjar, che è quella dove ci sono state più casi, possiamo dire, parliamo di 10.000 tra uccisioni e rapimenti, 200.000 persone disperse, 2.700 bambini e donne scomparsi. Direi che ci sono 2 aspetti di questa vicenda importanti. Quello che citavi tu, cioè il fatto che si tratta di un primo passaggio, un primo riconoscimento verso il possibile riconoscimento del genocidio della popolazione yazida, ma il secondo punto è che questa legge è stata estesa a tutte le donne oggetto di forme diverse di rapimento, sfruttamento, schiavitù sessuale, oppure aborto forzato, matrimonio forzato, non soltanto per le yazide ma anche per cristiane, per turkmene, per donne di etnia shabak, è estesa anche a bambini sotto i 18 anni, a uomini sopravvissuti ai cigli di massa, per tutto quello che è accaduto dal 3 agosto 2014. E l'altro punto veramente importante, che è anche poco citato, è il fatto che questa legge, con tutti gli elementi necessari, cioè un tribunale civile che partirà nel governatorato di Ninive, pene e imputabilità per chi ovviamente è accusato e poi si possa provare la sua colpevolezza, provvede anche assistenza psicologica, il 2% di posti di lavoro nel settore pubblico con salario, con la possibilità di ottenere dei terreni, protezione dei bambini orfani, ma diciamo il punto fondamentale è evitare il delitto d'onore. C'è un tema che è pochissimo raccontato in Iraq, pochissimo documentato per ovvi motivi, c'è il fatto che le donne di varie etnie quando tornano a casa dopo essere state violate vengono uccise dal padre o dal fratello, comunque dal parente maschio più prossimo. È una situazione che accade in alcune realtà ed è ovviamente una situazione non legalizzata, ma in qualche modo accettata socialmente in alcune tribù. Ecco, questo è un punto fondamentale per ottenere una protezione totale delle vittime di questi efferati delitti.
Giulia De Luca vi segnala un documentario molto interessante che racconta proprio la storia di donne yazida, I Was a Yazidi Slave. Naturalmente lo rilanceremo, così come ci segnala anche un appello diffuso da Nadia Murad, ricordiamo, yazida, vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2018, di cui riportiamo anche l'account social, un appello rivolto attraverso le pagine del Guardian, che gli gli yazidi non siano dimenticati durante la pandemia di Covid, insomma, appunto, giustizia, lavoro, il ritorno a casa. C'è un ascoltatore che ha reagito alla notizia, alla storia del listino dei prezzi delle donne in vendita. Scrive Gianni da Bologna: mi sembra qualcosa di incredibile, rassicuratemi, ho forse sentito male. E io purtroppo rispondo subito che non ha sentito male, e altrettanto potrà fare Laura Silvia Battaglia. Insomma, noi ci troviamo in un paese in cui questo è successo dal 2014 alle donne yazite, soprattutto in un paese in cui in assoluto poi la condizione delle donne è arretrata, ha fatto passi indietro di decenni.
Sì, diciamo che l'ascoltatore purtroppo ha sentito bene, ma è un discorso che va circoscritto sicuramente a ciò che è accaduto con la presenza del Daesh e quindi dello Stato Islamico. Io vorrei comunque ricordare che questo Stato, l'Iraq, contrariamente a quanto si possa pensare, è uno degli Stati che negli anni 50 si dotò di una delle leggi più importanti della zona, vietando per legge, per esempio, i matrimoni precoci, cioè sotto i 18 anni per le ragazze, sotto i 21 anni per i maschi, e in realtà questo paese ha una presenza molto forte di donne femministe che resistono strenuamente anche a forme che sono comparse, per esempio, nelle ultime elezioni del 2014 e poi del 2018, proposte parlamentari che proponevano l'abbassamento dei tetti, diciamo, d'età per questa legge. Non è stato possibile, per fortuna, ottenere l'abbassamento, e quindi è importante anche capire che di fatto questo paese ha gli strumenti per reagire a forme di passaggio di un'età precedente, se così possiamo definirle, ma ci sono anche delle spinte contrarie, che sono delle spinte anche dovute all'impoverimento di parte della popolazione e al fatto che parte della popolazione che vive in zone profondamente rurali diventano dei soggetti votanti, e quindi alcuni parlamentari, alcuni gruppi politici spingono affinché questo elettorato venga accontentato. Questo è un aspetto da non dimenticare, perché anche lo sviluppo della donna è collegato alla condizione economica. Se non c'è la scuola, se non c'è la possibilità di accesso alla scuola e anche al lavoro, siamo certi che ovviamente le donne non riusciranno a fare grandi passi avanti.
Laura Silvia Battaglia, ecco, lasciamo lo sfondo del paese, della storia del paese, del ruolo delle donne degli ultimi decenni. Torniamo nei campi in cui ti trovi, e prima di salutarci ti vorremmo chiedere qualcosa di più su quello che hai trovato, che hai visto, che hai gustato, che hai assaggiato magari.
Posso dire certamente che a parte questa visita di stamattina in questo campo, dove certamente si respira anche un'aria nuova, in questi giorni quello che è successo qui ha avuto un po' dell'incredibile. Sono stata per diversi giorni nella cittadina di Karakoş, detta anche Alambenia o Bagdeda, che è quella che ha visitato il Papa dopo la sua visita a Mosul, e l'aspetto incredibile di questa vicenda è comparare quello che era questa città nel 2016, quando di fatto l'ho visitata dopo che lo Stato Islamico aveva iniziato ad essere combattuto dalla coalizione, ad oggi. Abbiamo visto una comunità che era felicissima, che usciva dalle sue case, uomini e donne vestiti in abiti tradizionali, ad un certo punto protagonista grande storia con un capo di Stato straniero, che per loro è molto di più che un capo di Stato, che si accorge di loro e che concentra tutto l'interesse internazionale in quella piccolissima comunità comparata a tutto il mondo. Ecco, questo è stato veramente, vi posso assicurare, estremamente commovente e emozionante.
E allora adesso l'augurio e la speranza è che quella concentrazione, ecco, non si sciolga, non si diradi troppo in fretta, e l'attenzione rimanga invece proprio rivolta verso quel paese. Allora Laura, buon lavoro e buon ritorno poi dall'Iraq, a presto.
Grazie Anna Maria, grazie a tutti.
Laura Silvia Battaglia ci parlava da Duoc, Kurdistan iracheno, voce di Radio Tremondo, esperta di Yemen ma anche di Iraq, e come promesso, dai piccoli commerci delle ragazze yazidi con i prodotti della loro serre, adesso andiamo alle magnifiche sorti e progressive del commercio internazionale.
I remain honored and humbled by the confidence members have placed in me. I'll bring all my knowledge, passion, experience and persistence to the task at hand, reforming the organization and achieving results.
I, the undersigned, Ngozi Okonjo-Iweala, solemnly undertake to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me.
It cannot be business as usual. We have to change our approach.
E stiamo ascoltando la voce di Ngozi Okonjo-Iweala. Sono onorata della fiducia che i membri hanno riposto in me, diceva. Porterò la mia conoscenza, esperienza, persistenza per condurre a termine la missione dell'organizzazione e raggiungere dei risultati. Diceva anche: dopo la pandemia non potremo parlare business as usual, non potremo continuare a fare come niente fosse. Io saluto, ringrazio moltissimo per essere collegata con noi. Lucia Taioli, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Lucia Taioli, docente di politica economica al Politecnico di Milano e molto sa della storia di questa organizzazione alla cui guida è stata chiamata appunto l'ex ministro delle finanze della Nigeria, 66 anni, Ngozi Okonjo-Iweala, 25 trascorsi dentro la Banca Mondiale. Lucia Taioli, la prima cosa che subito salta agli occhi è che si aggiunge a una pattuglia di donne che guidano organizzazioni e istituzioni internazionali e che di fatti traducono il potere del mondo. Insomma, c'è Christine Lagarde alla Banca Centrale, Ursula von der Leyen alla Commissione Europea, Cristina Georgieva al Fondo Monetario Internazionale, poi Janet Yellen già alla Fed, adesso segretaria al Tesoro degli Stati Uniti. È quasi inevitabile chiederle un commento in una giornata come l'8 marzo, Lucia Taioli.
Sì, devo dire che mi fa molto piacere celebrare l'8 marzo parlando appunto di queste donne che rivestono finalmente dei ruoli significativi alla guida di organizzazioni internazionali di grandissima rilevanza. Il motivo per cui è importante appunto sottolineare il loro ruolo è che queste organizzazioni a volte sembrano un po' distanti forse da noi, dalle persone, dalla vita quotidiana, ma in realtà hanno davvero un ruolo significativo nell'organizzare il funzionamento della vita di molte persone in molti aspetti e quindi hanno un ruolo davvero rilevante. E per molto sono mancate donne in queste posizioni, finalmente forse qualcosa si sta muovendo.
Ngozi Okonjo-Iweala potrà davvero fare la differenza? Questa è la domanda che ci si pone, che ci si fa oggi. Arriva alla guida di un organismo che effettivamente sembra aver perso rilevanza, lei stessa dice è qualcosa da risuscitare, ma insomma è sicuramente da rilanciare. Gli ultimi anni sono stati quelli in cui abbiamo visto cancellare il multilateralismo a più livelli e quello delle relazioni commerciali è stato certamente un terreno in cui è stato più facile, forse è anche più decisivo, ecco, il cambiare le regole o non rispettarle. Davvero può iniziare una nuova storia per questo organismo che lei insomma conosce molto bene? Potrà cambiare qualcosa? Lei non ha competenze specifiche, sono i suoi detrattori a dirlo, non si è occupata di commercio internazionale, ma tutti gli altri dicono porterà con sé delle grandi capacità negoziali, è così?
Penso di sì. Molto importante nella nomina di Okonjo-Iweala è non solo ovviamente il fatto che sia donna, che speriamo che prima o poi sia qualche cosa che non deve fare i titoli dei giornali, ma è anche il fatto, probabilmente più importante ancora dal punto di vista dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, del WTO, il fatto che sia la rappresentante di una nazione africana e di un paese emergente o in via di sviluppo. Infatti, come lei stessa ha detto nel presentare la sua candidatura e nel presentare il suo mandato, quello che lei si auspica per il suo mandato è proprio quello di svolgere un ruolo importante per i paesi in via di sviluppo nell'ambito degli scambi. Questa è una delle parti del WTO che ha bisogno di essere molto rinforzata e rilanciata. Il commercio internazionale è fondamentale per tutti, non solo ovviamente per i paesi emergenti, è altrettanto importante per i paesi avanzati, ma soprattutto per gli emergenti avere un ruolo maggiore è importante. Lei, per tutti quelli che la conoscono di persona, è sempre presentata come una persona di grande forza, di grande determinazione, e quindi se lei si è data questi obiettivi si può ragionevolmente sperare che li perseguirà, sicuramente li perseguirà con determinazione, si può sperare che li raggiunga anche.
È vero che si troverà sul tavolo quelli che potremmo chiamare, come si dice in gergo, dei dossier scottanti, primo fra tutti naturalmente quello della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, e soprattutto si troverà ad affrontare la vita di un organismo che ha visto entrare questo pachiderma che è appunto la Cina, e che ha già cambiato, diciamo, le sembianze e la fisionomia della rete dei rapporti di commercio a livello internazionale.
Sicuramente le cose da fare sono molte. L'Organizzazione Mondiale del Commercio fondamentalmente è un insieme di regole che i paesi si sono dati per poter effettuare scambi commerciali in modo ordinato e certo. Nessun paese al mondo, né i piccoli paesi africani, né gli Stati Uniti, né la Cina sono completamente autonomi e autosufficienti e quindi dipendono dagli scambi con il resto del mondo. Quindi mantenere scambi aperti, ordinati, secondo regole certe, è il mandato fondamentale del WTO. Non possiamo dire che questo mandato sia stato completamente disatteso, perché ci sono state tante tensioni, come sappiamo, soprattutto appunto legate allo scontro USA-Cina, ma per fortuna non possiamo parlare di una completa assenza di regole. La maggior parte dei paesi, anche se appunto poi si è parlato molto dello scontro tra USA e Cina, ma la maggior parte dei paesi aderenti al WTO, sono più di 160, rispetta in gran parte queste regole, e questo ha permesso di fatto al commercio mondiale di andare avanti nonostante le tensioni. Certo, bisogna fare in modo che soprattutto i più grandi come gli Stati Uniti e la Cina non facciano i bulli, diciamo così, rompendo le regole, e gestire soprattutto questi paesi grandi non è facile. È un dossier che richiederà tutte le capacità di mediatrice che vengono riconosciute a Ngozi.
Intanto Ngozi Okonjo-Iweala arriva alla guida del WTO con l'appoggio del presidente Biden, che supera invece un veto che era venuto dall'ex presidente degli Stati Uniti, e questo forse già potrà fare la differenza. Arriva alla guida della WTO in un momento di crisi mondiale acuta. Lei stessa ha detto: a noi donne i ruoli di leadership vengono riconosciuti solo quando le cose vanno male. Che ne pensa?
In effetti devo dire che si è trovata davvero a prendere in mano l'organizzazione in un momento difficile, non solo appunto perché va risolto il problema delle tensioni tra i due maggiori pesi nel commercio mondiale, che sono gli Stati Uniti e la Cina, ma ci sono appunto molte altre questioni sul tavolo. È sicuramente vero che il mandato ricevuto dalla nuova amministrazione americana è un ottimo auspicio. L'elezione non è avvenuta prima, proprio perché l'amministrazione Trump aveva sostanzialmente posto il veto sulla sua nomina, quindi di fatto potrà cominciare a lavorare meglio. Ma come dicevamo, altri aspetti fondamentali sono quelli legati per esempio agli scambi internazionali legati a tutto il settore sanitario, agli apparati medicali e agli stessi vaccini. Chiaramente a tenere aperti gli scambi internazionali in un momento in cui i vaccini sono prodotti in pochi paesi, i vaccini anti-Covid, e invece tutto il mondo ne ha bisogno, si capisce subito da qui l'importanza del commercio internazionale. Su questo l'esperienza della nuova direttrice del WTO è molto utile, perché lei è stata a lungo nel consiglio di una grande organizzazione responsabile per la diffusione dei vaccini, e lei stessa è stata il supervisore di campagne vaccinali importantissime in Africa e ha salvato sicuramente le vite di milioni di bambini grazie a queste campagne vaccinali. Quindi su questi temi lei ha davvero una buona esperienza che potrà essere utile anche in questa fase.
E su questi temi si è subito pronunciata, in realtà già al momento della sua nomina Ngozi Okonjo-Iweala ha detto subito che le prime vittorie, i primi successi nella lotta contro la pandemia contribuiranno a ripristinare la fiducia nell'organizzazione. La priorità è capire come questa possa contribuire a rendere appunto più accessibili, più convenienti ai paesi più poveri vaccini, terapie eccetera. E ha detto anche di più, insomma, se abbiamo capito bene, lei ha anche suggerito una strada, quella di portare la produzione, almeno una parte della produzione, nei paesi.
Sì, infatti uno dei temi più controversi nell'ambito delle regole del WTO è proprio quella della protezione della proprietà intellettuale e l'esistenza di brevetti che appunto in alcuni casi limitano la produzione di sostanze, in questo caso, o di beni brevettati in alcuni paesi, ne limitano la produzione altrove. Questa è una regola che è stata introdotta per facilitare gli scambi commerciali, ma che è ovviamente molto controversa proprio nel caso soprattutto di beni come quelli legati al settore farmaceutico. C'è già un precedente importante che è stato citato da Ngozi Okonjo-Iweala, che è quello dei delle medicinali anti-HIV che sono stati prodotti in Africa, in particolare in Sudafrica, pur essendo stati brevettati in altri paesi, per consentire al paese di combattere questa malattia. Quindi lei spera che giustamente le regole del WTO possano essere rese flessibili per andare incontro a queste esigenze dell'emergenza. Ha già citato questo precedente, sicuramente immagino che i suoi sforzi negoziali andranno in quel senso.
Tanti i follower di Ngozi Okonjo-Iweala, 1,5 milioni su Twitter, 66 anni, recita la sua biografia, una laurea ad Harvard, almeno una decina di lauree honoris causa e appunto una decennale esperienza in questi organismi internazionali. Tra l'altro Giulia De Luca poi dalla piazza virtuale suggerisce una storia dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, la rilanceremo, così come una biografia di Ngozi Okonjo-Iweala fatta, redatta così dalla BBC. Lucia Taioli, proprio pochi secondi prima di salutarci, per sintetizzare quello che dovrebbe essere il cuore del mandato di Ngozi, che scadrà nel 2025.
La cosa più importante appunto è quella di mantenere aperti gli scambi internazionali tra paesi, soprattutto in questa fase in cui è fondamentale importare ed esportare tutta una serie di prodotti legati alla pandemia, ma non solo. L'esportazione di alcuni beni agricoli sono chiave per lo sviluppo di una serie di paesi emergenti, e avere accesso ai mercati dei paesi più avanzati per questi paesi è davvero una questione vitale. Quindi lo sforzo è quella di far rispettare a tutti queste regole per mantenere aperti i mercati, per consentire gli scambi e dare accesso ai mercati mondiali ai paesi in via di sviluppo.
Grazie infinite a Lucia Taioli e speriamo di risentirci presto, docente di politica e economia al Politecnico di Milano. Grazie, a presto.
Grazie a voi e buona festa della donna a tutti.
E naturalmente sottoscriviamo l'augurio di Lucia Taioli e l'augurio anche quello di ritrovarsi qui a parlare magari di un'altra economia mondiale, anche grazie all'operato di Ngozi Okonjo-Iweala, nella cui lavoro non possiamo che almeno avere fiducia allo stato attuale. Radio Tremondo finisce qui, Radio Tremondo 8 marzo 2021 termina qui con il saluto e il grazie da parte di Costanza Spoccia e Giulia De Luca in redazione, Daria Currias con noi oggi in regia, Luca De Ioris alla console. Rimanete all'ascolto di Radio 3 per seguire una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Un saluto e un augurio di buona giornata da Anna Maria Giordano.